Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
In questa Eucaristia ascolteremo l'invito dell'Apostolo Paolo a tutti noi a cercare una comunione, un'unione abituale, il più possibile continua con il Signore Gesù. Ecco, sia questa la grazia che noi chiediamo per ciascuno di noi, che possiamo crescere nella nostra comunione lungo le nostre giornate, con il pensiero, con la mente, con il cuore, con l'attenzione interiore alla presenza del Signore Gesù. Perciò, chiedendo perdono, chiedendo la purificazione di noi stessi, confessiamo soprattutto la nostra grande distrazione.
Dal libro del Deuteronomio, al capitolo 18, 15-20. Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco perché non muoia. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma se mai il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 7, versetti 32-35. Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore senza deviazioni. Parola di Dio.
Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 1, versetti 21-28. Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo, un insegnamento dato con autorità? Comanda persino agli spiriti impuri e gli ubbidiscono. E la sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Parola del Signore.
Come dicevo all'inizio della messa, vorrei che concentrassimo la nostra preghiera sull'invito dell'Apostolo Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Bisogna tuttavia dire una parola anche sulle altre letture. Anzitutto, la prima lettura, come vedete, è presa dal libro del Deuteronomio, che è tutto un discorso di Mosè, è un discorso di addio di Mosè, prima dell'entrata di Israele nella terra promessa. Qui, dopo aver ricordato ciò che è avvenuto al Sinai, qui siamo invece nelle steppe di Moab, nell'attuale Giordania, dopo aver ricordato questo, Mosè dice che al Sinai Dio ha esaudito e continuerà a esaudire la vostra domanda di avere cioè un mediatore. Questo fatto è il fondamento della profezia. Tutta la religione biblica è una religione profetica, cioè il rapporto con Dio è mediato, è assicurato, dovremmo dire, dal profeta, cioè dalla parola umana del profeta che contiene, che trasmette la parola di Dio. Tutta la scrittura è una scrittura profetica in questo senso, soprattutto i libri dei profeti, ma anche tutti gli altri libri, soprattutto i primi libri della Bibbia, la Genesi, l'Esodo, eccetera, fino ad arrivare a quelli che noi chiamiamo i libri storici, che in realtà sono tutti libri profetici, perché sono stati scritti dai profeti. Raccontano sì la storia, ma con l'occhio e lo sguardo dei profeti. Non sono semplicemente delle cronache, dei libri di storia nel senso in cui intendiamo noi. Raccontano la storia come la vede il profeta, con il giudizio di Dio, con la sua consolazione, con le ragioni profonde che il profeta vede negli eventi. Bene, questo, in questa pagina noi troviamo il fondamento. Questa promessa di Dio, cioè che all'interno del suo popolo non sarebbe mai mancato la sua presenza attraverso il profeta, quindi la sua parola che è luce, che è guida, che è giudizio, che è salvezza, diventa anche, proprio questo testo qui, diventa anche nella tradizione la promessa di un profeta, come me, dice Mosè. Cioè la promessa dei profeti, ma anche la promessa di un nuovo profeta. Questo è quello che ci racconta il Vangelo oggi. L'Evangelista Marco ha davanti tutto questo quando parla di Gesù, quando lo presenta come il liberatore dal vero nemico che è il demonio. Tutta la prima parte del Vangelo Gesù è presentato come il liberatore, come colui che è più forte del forte. Il forte che è capace di tenere prigioniero l'uomo, ma lui è più forte. E in questo quadro vediamo nell'episodio di oggi Gesù che è presentato come il profeta. Questo dovrebbe essere il senso importante dello stupore. Lo stupore e la meraviglia di coloro che lo ascoltavano, l'entusiasmo. perché Gesù parlava con autorità, non parlava come gli scribi. Non significa questo il disprezzo degli scribi, almeno in questo testo, o che gli scribi non facessero bene, non intende questo qui. Intende sottolineare, mostrare come il modo in cui Gesù spiegava le scritture, come Gesù parlava nella sinagoga, quindi nel suo insegnamento, era diverso perché aveva autorità. Noi ne abbiamo un esempio, nel Vangelo di Luca soprattutto, su che cosa si intende con questo. Quando Gesù a Nazareth, ma è presentato come emblematico, dice questa parola di Isaia, si sta realizzando ora, perché il Consolatore, il Profeta, il Messia sono io, venuto per consolare, eccetera. Questo è un modo di parlare molto autoritativo, non è solo una spiegazione della parola, ma è un'attuazione di questa parola e la potenza di Gesù. Ecco, vediamo qui, cioè, e noi siamo, abbiamo avuto il dono e tutta la nostra vita dipende dal grande profeta Gesù, che con potenza, con autorità, con la sua parola ci libera e continua a liberarci continuamente dal peccato, dalle nostre prigionie, dalle nostre carceri, ci rende veramente figli di Dio progressivamente. Io penso che possiamo prendere questi episodi nel Vangelo come l'indicazione di ciò che Gesù continua a fare nella nostra vita. Ecco, adesso vorrei dire una parola per concludere sulla seconda lettura, che non è così semplice, tagliata in questo modo, quindi sono costretto a dire una parola in più. Però qui è contenuto un invito molto importante per noi, per la nostra vita. Ci dice un brano come questo, per esempio, come Paolo concepiva la vita in Cristo, concretamente. E come pensava la vita del credente in Gesù. Qui è la prima lettera ai Corinzi, al capitolo 7, dove Paolo affronta i problemi, diversi problemi sottoposti dalla comunità di Corinto e risponde con la lettera. E in particolare all'inizio di questo capitolo subito afferma, dice io vorrei, non dice, veramente non dice così, dice io voglio che tutti voi siate come me, dice Paolo. È tradotto diversamente nelle traduzioni, adesso non sto a discutere questo, dico la mia, come secondo me si dovrebbe leggere. Paolo dice non vorrei che tutti fossero come me, cioè non sposato, che non ha senso. Voi pensate che Paolo pensasse o volesse che tutti i credenti in Gesù fossero non sposati? Paolo dice io voglio che siate tutti come me, cioè tutti dediti il più possibile, senza distrazioni, al Signore Gesù. Questo è quello che vuole Paolo. Perché questo, e aggiunge, aggiunge, ma ciascuno ha il proprio dono da Dio in un modo o in un altro. Il dono da Dio non è essere sposato o essere consacrato. So che viene inteso così e non voglio, ma Paolo qui non pensa così. Il dono da Dio è la dedizione senza distrazioni al Signore Gesù. Questo dono che ciascuno ha da Dio, uno ce l'ha in un modo, uno ce l'ha in un altro. Uno ce l'ha da sposato e uno non sposato. E qui comincia ad affrontare i problemi che gli hanno sottoposto, fino ad arrivare vicino al nostro testo di oggi, in cui l'Apostolo dà un consiglio qui non risulta nella lettura, anche questo è un po' difficile poi da capire la lettura. Paolo sta parlando al punto in cui, qui siamo già al versetto 32 del capitolo 7, molto avanti, qui è dentro la sezione in cui Paolo parla di coloro che, delle vergini, di coloro che non sono sposati, e dà un consiglio, pur dicendo che ciascuno fa bene, anzi deve sposarsi, ma se può non sposarsi, può essere avvantaggiato nella ricerca della comunione continua col Signore Gesù. È un consiglio, precisa prima, non è un comando, non c'è un comando, c'è solo un consiglio. Il consiglio di Paolo viene spiegato molto bene in questo brano che abbiamo ascoltato, e la parola un po' più importante qui è quella che viene tradotto preoccupazione. Io voglio che siate senza preoccupazione. Per Paolo, a parte il fatto che non so se preoccupazione è proprio la parola giusta, ma possiamo tenerla, la preoccupazione per Paolo può essere positiva o negativa, non è di per sé negativa la parola preoccupazione, difatti dopo la usa, si preoccupa per il Signore. La parola preoccupazione o la tensione dell'animo, il preoccuparsi, è quello che qui conta per Paolo. Paolo dice: io vi do questo consiglio perché voglio che siate senza preoccupazione. Cioè cerca di spiegare il motivo di questo consiglio, non di un ordine. Se non teniamo conto di questo, rischiamo di non capire bene quello che Paolo dice, come se dicesse che la donna sposata, dal momento che deve occuparsi del marito e delle altre cose, è divisa e quindi non va bene. Paolo non pensa così. Questo è un equivoco colossale. Non pensa così. Paolo vuole giustificare il perché preferisce lui dare il consiglio, se uno può, di non sposarsi. Perché? Perché la vocazione di tutti, come si dice alla fine, e anche qui la traduzione non è un granché, vi do, dice, questo ve lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore senza deviazioni. Direi che è proprio sbagliata, più che infelice, è proprio sbagliata. Non c'entra le deviazioni e la fedeltà, è presupposta questa. Io vi do questo perché possiate senza distrazione occuparvi di tutto ciò che riguarda il Signore. Questo vuol dire, questa è per Paolo la vocazione di tutti. Il carisma di cui parla Paolo, noi siamo abituati a dire che c'è un carisma della virginità, un carisma del matrimonio. Il matrimonio non dicevamo che era un carisma, adesso lo diciamo, ecco. Ma possiamo tenere forse questo linguaggio, ma Paolo non dice questo. Paolo, per Paolo il dono qui da Dio è questa chiamata alla comunione abituale, continua, incessante col Signore Gesù. Questo è il dono per tutti, di tutti. C'è una differenza su questo dono. Se, quando deve dare un consiglio, perciò, se uno non è sposato, può avere più tempo, probabilmente, per occuparsi del Signore, della preghiera, eccetera. Questo mi pare che possa voler dire Paolo. Quando dice la donna sposata si occupa di questo mondo, si occupa del marito, non dice che fa male. Deve farlo, è la sua condizione, e non dice che perciò non può cercare il Signore continuamente, non dice questo, dice solo, giustifica il proprio consiglio, la propria preferenza. E tutta la lettera in realtà più che altro è un'insistenza nel dire che ciascuno deve però rimanere in quello che sono le sue, la sua via. Sì, perché naturalmente c'è il rischio sempre dell'impurità, eccetera. Quindi Paolo non vuole assolutamente immaginare che tutti possano non sposarsi. Non è questo la sua. Allora, in questo contesto riprendiamo questo suo invito, che era poi ciò che volevo sottolineare e mi interessava mostrare in qualche modo che questo vale per tutti, e cioè cercare incessantemente, il più possibile senza distrazioni, ciò che riguarda il Signore Gesù, le cose del Signore Gesù. E questa è la vita del cristiano, non la vita dei monaci o la vita del cristiano quotidiana, cioè cercare lungo la giornata di avere dei momenti in cui ascoltiamo la parola del Signore, in cui preghiamo, in cui ascoltiamo la parola di Dio, e cercare da lì di presidiare con questi momenti il nostro tempo, in modo che anche il resto del tempo non ci distragga dal Signore Gesù, anche se dobbiamo occuparci di altre cose. E questa è una ricerca abituale di comunione col Signore. Voi direte: ma è una cosa semplice. È una cosa semplice, ma è una cosa grande. Ed è la cosa di ciascuno che è chiamato dal Signore Gesù. Quindi facciamo di questa... L'espressione dell'Apostolo è cercare ciò che piace al Signore. È una delle sue espressioni sintetiche, che non è sua, è della Bibbia, cercare ciò che piace al Signore. In questo riassume la tensione abituale, e anche perciò per noi il problema che dobbiamo porci, se le nostre giornate sono così, cosa possiamo fare? Anche perché io parlo di me, non crediate che lo dica per caso, è molto molto peggio di tutti quelli qui presenti, ma molte distrazioni noi ce le prendiamo proprio per non occuparci del Signore, proprio per distrarci. Cioè, ci sono molte distrazioni che ci vengono dalle nostre passioni, dalle tentazioni, ma molte altre ci vengono dal fatto che cerchiamo di evitare di occuparci delle cose del Signore. Il giusto o il minimo. E ci teniamo delle zone ampie in cui ci occupiamo di altre cose, di noi stessi, di altre cose. Cioè, il nostro rapporto col Signore Gesù, che dovrebbe essere abituale e continuo, in questo modo consacrando il tempo, riscattandolo, e questo è il nostro compito, fa sì che le nostre distrazioni siano molto importanti, come ci insegnava sempre Don Giuseppe. Noi cerchiamo di distrarci anche, molto spesso le andiamo a cercare le nostre distrazioni, anzi le conosciamo benissimo. Quindi non solo dobbiamo chiedere perdono, ma dobbiamo identificare bene quanto grande, quanto bello sia questa vocazione, questa vita in comunione con il Signore Gesù, e quanto noi siamo anche infedeli a questo, quanto ci accontentiamo, non vogliamo dare troppo al Signore.